L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati a questa nuova puntata dell'Alchimista, il programma dell'agenzia Amisnet che si propone di raccontare la crisi europea tanto sotto i profili economici e finanziari quanto sotto quelli politici, sociali e di ricerca di vie d'uscita possibili dall'impasse istituzionale che si è prodotta negli ultimi anni. Questa settimana ci dedicheremo ad un approfondimento sulla Repubblica di Cipro, il piccolo stato del Mediterraneo che per una decina di giorni ha tenuto col fiato sospeso le borse di mezzo mondo, paralizzando i mercati e facendo traballare ben più solide economie a causa della crisi del suo settore bancario. Ne parleremo con Francesco Grisolia, antropologo presso l'Università di Siena e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, e con Andrea Baranes della Fondazione Culturale Banca Etica. Per prima cosa però ascoltiamo una breve scheda riassuntiva di quanto accaduto a Cipro negli ultimi anni e con un'accelerazione nelle ultime settimane, relativamente ai conti delle banche e dello Stato. Dalla voce di Khaldun, ascoltiamo.
Primavera del 2012. Il governo di Nicosia approva il piano di salvataggio di una delle principali banche del paese, la Banca Popolare di Cipro, esposta a perdite di circa 2 miliardi di euro in seguito alla ristrutturazione del debito greco. In giugno il sistema bancario greco-cipriota mostra ulteriori segni di cedimento. L'esposizione nei confronti del debito greco mette in difficoltà i tre principali istituti di credito dell'isola, Banca di Cipro, Banca Ellenica ed ancora la Banca Popolare di Cipro. Le alternative che il governo di Nicosia si trova davanti sono chiedere aiuti all'Unione Europea o provare a risolvere la questione chiedendo un prestito alla Cina, soluzione simile a quella già adottata nel 2011, quando Nicosia aveva ottenuto da Mosca un prestito di 2,5 miliardi di euro per sostenere il proprio sistema bancario in crisi. Le trattative con la Troica portano alla firma di un protocollo d'intesa che, reso noto nell'ottobre del 2012, lascia scontenti tutti. Il piano prevede la privatizzazione di alcune compagnie a partecipazione statale, come quella delle telecomunicazioni, e l'applicazione di misure impopolari di austerity, sul modello dei piani di salvataggio portati avanti in altri paesi europei. L'allora presidente della Repubblica, Demetris Christofias, di orientamento di centrosinistra, rifiuta di applicare il piano imposto da Bruxelles. I rapporti si irrigidiscono, la situazione rimane congelata fino all'elezione del nuovo presidente, Nikos Anastasiades, avvenuta nel febbraio del 2013. Anastasiades, leader della formazione di centrodestra, riprende il dialogo con Bruxelles, fino a produrre la proposta di operare prelievi forzosi dai conti bancari del piccolo Stato, ad integrazione del finanziamento di 10 miliardi di euro previsto da Bruxelles. Il piano prevede il prelievo del 6,75% e del 9,9% rispettivamente per i depositi inferiori e superiori ai 100.000 euro. È il 16 marzo, le reazioni nel paese sono aspre. I cittadini ciprioti corrono ai bancomat e lo Stato stabilisce la chiusura delle banche fino a data da destinarsi, per salvaguardarle dal prevedibile collasso dovuto all'estinzione in massa dei conti correnti. Nicosia, parallelamente, continua le proprie interlocuzioni con Mosca alla ricerca di strade alternative. 20 marzo, il Parlamento della Repubblica di Cipro boccia la proposta di Bruxelles. Tutto da rifare. Sul fronte internazionale, le borse entrano in crisi e si teme l'effetto contagio. Nella notte tra il 24 ed il 25 marzo, le trattative tra Cipro e Troika conducono ad una nuova soluzione che viene accettata dalle parti. I termini dell'accordo prevedono la scorporazione della Banca Popolare di Cipro in una bad bank ed in una good bank e la salvaguardia dei conti fino a 100.000 euro, mentre quelli superiori verranno congelati in attesa di stabilire l'entità del prelievo forzoso da applicar loro. Le borse tirano un sospiro di sollievo. E i cittadini?
Siamo adesso al telefono con Francesco Grisolia, antropologo presso l'Università di Siena e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie Francesco di essere con noi.
Grazie a voi.
Dunque, abbiamo appena ascoltato la scheda riassuntiva della cronologia della crisi bancaria a Cipro. Il Parlamento cipriota ha respinto la prima proposta e, come possiamo leggere nel tuo articolo pubblicato sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso, era una reazione in fondo prevedibile visto il tipo di politica bancaria che caratterizza la storia e il tessuto economico dello Stato greco-cipriota. Gran parte dei capitali che costituiscono il portafoglio bancario di Cipro provengono infatti dalla Russia e dai paesi arabi, che immediatamente hanno manifestato le proprie rimostranze, definiamole così, di fronte all'ipotesi di prelievi di conti correnti. Un sistema bancario che costituisce comunque una sorta di anomalia nel quadro dell'Unione. Com'è possibile immaginare che si modifichi la situazione in seguito a questa crisi e alla decisione di congelare i conti superiori ai 100.000 euro, sui quali verrà con tutta probabilità, l'abbiamo sentito anche nella scheda, imposto poi un sostanzioso prelievo? C'è da prevedere che in qualche modo Russia e paesi medio orientali, i principali investitori nelle banche greco-cipriote, non accetteranno con facilità questa soluzione.
Sì, assolutamente, questo è il punto nodale nelle attuali sviluppi della vicenda cipriota, perché da un lato è chiaro ormai che la soluzione raggiunta, l'accordo raggiunto, modificherà il sistema bancario dell'isola, quindi non permetterà il mantenimento di quelle condizioni di regime fiscale agevolato e di segretezza nelle transazioni bancarie che fino ad oggi sono state adottate. Dall'altra è difficile immaginare come l'economia della Repubblica di Cipro potrà essere rimodellata nei prossimi anni, perché questo tipo di attività, i servizi finanziari, sono state centrali nella vita economica dell'isola fino ad oggi, quindi una parte significativa delle reazioni popolari è oggi legata proprio a questo, alla sensazione che questo piano di salvataggio, cosiddetto piano di salvataggio, sia in realtà una sciagura, sarà una sciagura per gli anni a venire.
E non a caso una delle ipotesi in ballo prima della seconda formulazione del piano di rientro consisteva proprio nel chiedere aiuto alla Russia invece che all'Unione Europea. In cambio ci sarebbero potuti essere dei non meglio definiti accordi sullo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale recentemente rilevati intorno all'isola. E che cosa è accaduto? Come è successo che il lago della bilancia si è spostato nei riguardi dell'Unione Europea anziché della Russia? Che tipo di scenario invece avrebbe determinato un'apertura alla Russia?
Dunque, gli analisti avevano immaginato questo tipo di scenario. Se la Repubblica di Cipro avesse ottenuto un accordo con Mosca, molto probabilmente gli equilibri, i rapporti di forza fra la Russia e l'Unione Europea sarebbero cambiati, perché la carta che la Repubblica di Cipro avrebbe giocato sarebbe stata sicuramente quella dei giacimenti di gas naturale a largo dell'isola. Giacimenti che, inutile dirlo, sarebbero stati molto utili, avrebbero fatto gola a Mosca, e questo tipo di scenario ovviamente preoccupava i tecnici di Bruxelles e la Troica in generale. Questa era la sensazione più diffusa alla vigilia, cioè dal punto di vista greco-cipriota si aveva ben chiara l'esistenza di due soluzioni praticabili: o trovare, ma era veramente difficile immaginare qualche giorno fa, ancora solo qualche giorno fa, che tipo di accordo, un nuovo accordo con l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, provare a rendere più progressiva ad esempio il prelievo, la tassazione sui depositi bancari, oppure giocare la carta russa. Gli interessi ovviamente dei due paesi erano e sono forti, perché la presenza di capitali esteri, di capitali russi nella Repubblica di Cipro è consistente, notevole. Dall'altra la Repubblica di Cipro aveva interesse a trovare un accordo di questo genere per evitare le condizioni che inizialmente sembravano veramente troppo dure. Non che ora non lo siano, ma nella prima formulazione del piano di salvataggio la reazione di shock, di rabbia, di frustrazione che è emersa era legata proprio alla consapevolezza che non solo si chiedeva alla gente comune, ai risparmiatori, ai possessori di depositi bancari anche al di sotto di 100.000 euro di contribuire a questo piano di salvataggio, ma lo si faceva in modo, ripeto, considerevole, con percentuali di prelievo senza precedenti. Quindi al momento, ecco, difficile dire cosa nel corso degli ultimi negoziati, delle ultime riunioni, abbia spostato lo sguardo, lo scenario da Mosca di nuovo verso Bruxelles. In ogni caso, quel che è certo, come dicevi tu prima, è che i capitali russi, i capitali arabi difficilmente rimarranno a Cipro, ed è questo il motivo per cui, dicevo in apertura, il modello economico dovrà cambiare. Una delle conseguenze che questo piano di salvataggio avrà sarà una ristrutturazione dei rapporti fra sistema finanziario ed economia reale, economia complessiva nella Repubblica di Cipro.
Si può parlare in qualche misura di una forza contrattuale che la Repubblica di Cipro ha potuto mettere sul banco delle trattative sotto la velata minaccia, se così possiamo dire, di spostare la propria attenzione definitivamente verso est, verso la Russia, verso il Medio Oriente. È una considerazione questa esagerata?
Non credo che sia esagerata. Chiaramente difficile prendere posizione su questi argomenti, perché non tutto quello che viene detto, non tutto quello che viene dichiarato ufficialmente nei comunicati stampa poi corrisponde al contenuto effettivo degli accordi e dei negoziati, però indubbiamente si tratta di un'interpretazione fondata. La presenza di questi giacimenti, i rapporti di forza che già vedono la Russia in questo campo in una posizione privilegiata rispetto all'Unione Europea, se fossero stati modificati ulteriormente a favore di Mosca, chiaramente avrebbero rappresentato una minaccia per l'Unione Europea. Non solo questo, un'altra argomentazione che da un po' di mesi circolava fra gli addetti ai lavori era quella della Repubblica di Cipro come cavallo di Troia per capitali di dubbia provenienza russi, cioè attraverso queste agevolazioni fiscali, attraverso la segretezza delle transazioni bancarie, nell'isola continuavano ad arrivare ingenti somme di denaro che poi, per tramite della Repubblica di Cipro, di fatto si europeizzavano, e di fatto, ad esempio, grossi investitori, gruppi commerciali, uomini d'affari, avevano anche l'opportunità di ottenere la cittadinanza della Repubblica di Cipro, quindi la cittadinanza e il passaporto di un paese UE, soddisfacendo una serie di condizioni commerciali, finanziarie, legali, che comunque non erano particolarmente difficili. Ripeto, un'interpretazione su cui è difficile pronunciarsi in maniera ultimativa, però non credo sia infondata.
Certamente, stando anche alle tue stesse considerazioni sulla necessità che si produrrà nell'immediato futuro in base alla probabile fuga o sottrazione perlomeno parziale di capitali da parte degli investitori stranieri, la necessità appunto di ripensare l'economia del piccolo stato greco-cipriota in qualche modo lascia anche pensare che sotto gli accordi resi pubblici, come tu stesso dici, ci possa essere un'altra parte di accordi non del tutto in chiaro o se non altro ancora non definiti, che però sostengano sul lungo periodo la rinascita e il ripensamento dell'economia greco-cipriota.
Sì, e questo devo dire, da quel che ho potuto sentire parlando con i miei contatti a Cipro, è uno degli elementi su cui si parla, si riflette maggiormente. È difficile farlo oggi a mente fredda, perché bisogna immaginare comunque che se anche una parte della responsabilità, una parte consistente della responsabilità in tutto questo, in questa grave situazione economica, è indubbiamente greco-cipriota, tuttavia è difficile fare autocritica e comprendere quanto sia opportuno, auspicabile una ristrutturazione del proprio modello economico in una situazione come questa. Ci si sente sotto assedio, ci si sente costretti ad accettare determinate condizioni, ed è questo il motivo per cui ultimamente, nelle ultime settimane, la retorica del siamo diventati una colonia dell'UE si è fatta strada, si è radicata, si sta radicando sempre di più. La sensazione diffusa anch'essa che la cosiddetta solidarietà, presunta solidarietà all'interno dell'Eurozona, sia una retorica vuota.
E infatti, se per un verso le misure proposte in questo momento sembrano andare nella direzione di una maggiore equità, appunto con la maggior progressività dei prelievi e quant'altro, non accanendosi quindi su piccoli e medi risparmiatori, d'altra parte la mossa di Bruxelles bypassa totalmente il Parlamento greco-cipriota, imponendo misure di ristrutturazione del sistema bancario e un sostanziale commissariamento dei conti pubblici. Quindi queste ansie, queste paure di molti cittadini greco-ciprioti di venire colonizzati dall'Unione Europea, in qualche modo sembra che si vadano concretizzando, e ancora una volta assistiamo a come i meccanismi di democrazia e comunque di decisione dei singoli paesi e dei parlamenti, che comunque sono stati eletti malgrado tutto, vengono in qualche modo aggirate.
Sì, assolutamente, questo è un punto centrale. Ora io credo si debbano dire due cose, ritornando anche alla domanda precedente. Ci sono indubbiamente degli esami di coscienza, per così dire, che la classe dirigente greco-cipriota dovrebbe fare, perché leggere tutto questo solo dal punto di vista del Bruxelles impone delle condizioni, il Fondo Monetario impongono delle condizioni che ignorano assolutamente la nostra sovranità, la nostra autodeterminazione, sarebbe semplicistico. È senz'altro vero che questa gestione del problema economico cipriota è stata negativa, cioè sarebbe stato necessario intervenire molto prima, acquisire consapevolezza della gravità della situazione e agire molto prima. Detto questo, tuttavia, è verissimo, non ci sono dubbi sul fatto che i cittadini greco-ciprioti oggi stiano percependo in tutta la sua forza la durezza di un piano che è male necessario. Ecco, sull'articolo che scrivevo per l'Osservatorio Balcani a un certo punto ponevo la domanda: male necessario o rapina? Stiano percependo questa durezza delle condizioni imposte e si stiano interrogando su fatto che valga la pena o meno sostenere un tipo di piano di salvataggio come questo per il bene dell'euro. Voglio dire, è un problema, se vogliamo, questo più generale che conosciamo in Italia e conosciuto anche in altri paesi, cioè la domanda fondamentale su a che prezzo, fino a che punto si possono sopportare condizioni di questo tipo per il bene della moneta unica. Sono due punti di vista, semplificando ovviamente, semplificando molto perché poi ne contengono tanti altri al loro interno, che si fronteggiano in questi giorni anche nella Repubblica di Cipro, quindi in un'atmosfera che conosciamo in Italia, che conosce la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, la Grecia, altri paesi che sono stati o sotto misure di austerità o sotto piani di salvataggio, oggi arriva anche nella Repubblica di Cipro.
E naturalmente quali saranno gli sviluppi futuri, soltanto il tempo e l'attenzione su quelle che sono le dinamiche in atto potrà dircelo. Noi per il momento ringraziamo molto Francesco Grisolì, antropologo presso l'Università di Siena e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, per questo suo intervento.
Grazie a voi.
Sospendiamo ora il commento sui piani di salvataggio messi a punto da Bruxelles per la Repubblica di Cipro. Torneremo a parlarne con Andrea Baranes dopo una breve pausa musicale. Questi sono i Pearl Jam dal disco Riot Act del 2002, un titolo eloquente, Save You.
For me, if I say something you don't wanna hear,
Continuiamo il nostro ragionamento su Cipro, lo facciamo adesso insieme ad Andrea Baranes della Fondazione Culturale Banca Etica, nostro interlocutore stabile per quanto riguarda il commento su economia e finanza. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dunque, commentando la situazione di Cipro, insieme a te vorremmo innanzitutto fare un discorso su cosa sia l'economia greco-cipriota e su determinati nervi scoperti che le circostanze di questi giorni evocano. Parliamo in particolare del fatto che si tratti di uno Stato che fonda prevalentemente la propria economia sulla finanza, proponendosi come collettore di capitali esteri con condizioni bancarie attrattive e favorevoli. Come può, viene da domandarsi, uno Stato così piccolo e con tali particolari condizioni trovarsi in difficoltà rispetto ai propri conti pubblici?
Beh, la risposta è nel fatto che gli attivi delle banche cipriote sono l'800% del PIL, una follia per qualunque paese. Cipro ha fondato la sua economia sull'esasperazione di una finanza fine a se stessa, come ricordavi, su condizioni molto favorevoli per attrarre i capitali, se non si può parlare di un vero e proprio paradiso fiscale, e quando sono esplose delle difficoltà nel sistema finanziario, in particolare quello cipriota è molto legato a quello greco, a valanga la crisi è arrivata a Cipro. Quindi nuovamente nessun fattore nell'economia reale, ma una crisi che nasce interamente nella finanza e successivamente le ricadute che arrivano a valanga sul sistema economico e quindi sui cittadini.
Ecco, in base al nuovo piano di rientro approvato recentemente, probabilmente i più colpiti saranno proprio gli investitori stranieri, quanti hanno depositato più di 100.000 euro nei conti greco-ciprioti. In particolare si tratta di investitori russi, in prevalenza russi e medio orientali, provenienti dai paesi arabi. Quindi è anche presumibile che molti di questi capitali verranno ritirati e che quindi bisognerà ripensare radicalmente la forma di economia su cui si fonda la Repubblica di Cipro. Su questo naturalmente sarà immaginabile un ulteriore intervento dell'Unione Europea e della Banca Centrale.
Sì, da quello che è emerso in questi giorni, questo accordo freneticamente cercato nel fine settimana, diciamo è un po' meno peggio di quello che si prospettava la settimana scorsa, con un prelievo forzoso su tutti i conti correnti. Qui si parla unicamente di quelli sopra i 100.000 euro, per non anche ingenerare il panico di un eventuale effetto contagio in cui anche ad altri paesi e su altri conti correnti ci fosse stato un prelievo analogo. Quindi, come ricordavi, sì, principalmente i russi, in una parola si potrebbe dire Cipro ha deciso di guardare verso Bruxelles e non verso Mosca nel braccio di ferro degli ultimi giorni. Certo è che questo è un segnale molto forte, in qualche modo la fine di un'economia fondata unicamente sulla finanza, col rischio di un crollo della borsa. Ricorda per alcuni versi quello che è avvenuto recentemente in Irlanda, che aveva anch'essa fondato la sua economia su un mercato finanziario gigantesco e poco regolamentato. All'esplosione della crisi, la stessa Irlanda in qualche modo si è sgonfiata la bolla, trascinando l'intera economia in una pesante recessione. Questo sta avvenendo anche adesso a Cipro, e il sospetto, anche più di un sospetto, è che nei prossimi mesi e con le prossime misure imposte dalla Troica saranno nuovamente poi i cittadini a ritrovarsi con il cerino in mano e a dover pagare il conto.
Tra le motivazioni, anche tu stesso lo ricordavi poco fa, che sembrano aver determinato l'entrata in crisi del sistema bancario greco-cipriota, c'è la forte esposizione dei principali istituti di credito nei confronti del debito greco. La ristrutturazione unilaterale dello stesso debito greco sarebbe stata fatale per le banche di Nicosia. Un effetto a catena che non era stato calcolato a sufficienza, o un paravento dietro cui le banche si c'erano per non assumersi le proprie responsabilità? E ancora, è possibile immaginare quanto la ristrutturazione del debito da parte di uno Stato possa poi incidere sulla stabilità complessiva del sistema?
Sì, il problema di fondo è che si rischia di partire con un gigantesco effetto domino su tutto il sistema bancario e finanziario. Di fatto, dopo la crisi del 2007, una delle questioni che è esplosa è l'enorme leva finanziaria delle banche, che hanno degli attivi che sono decine e decine di volte il loro patrimonio. Questo significa che basta una perdita molto limitata per provocare dei disastri potenzialmente nelle banche. Quindi un problema nella Grecia diventa un potenziale disastro sull'insieme delle banche cipriote. Un eventuale problema adesso a Cipro avrebbe potuto scatenare dei problemi in altre banche, e così via, scatenando un effetto valanga sull'insieme del sistema bancario europeo. È uno dei motivi per cui un'economia così piccola andava comunque a intaccare quello che è il sistema finanziario europeo, e i motivi del panico degli ultimi giorni nei mercati finanziari, così come i motivi, vediamo oggi le borse festeggiano, lo spread diminuisce, eccetera, eccetera. Ancora una volta, per l'ennesima volta, ci si è preoccupati di salvare la finanza, trascurando così nel passaggio quelli che sono gli impatti sociali e sui cittadini in Cipro e nell'insieme dell'Europa.
Ora, l'intervento di Bruxelles consiste nello scorporare una delle banche greco-cipriote, la Banca Popolare di Cipro, detta anche Laiki, così almeno la troviamo sui media in questi giorni, in una bad bank e in una good bank. Obiettivo dichiarato quello di riformare il sistema bancario cipriota. Ora, principalmente rimane il dubbio, per il momento non è stato chiarito, su chi si farà carico della bad bank, ma inoltre i depositi superiori a 100.000 euro verranno congelati in attesa di stabilire il livello di prelievo forzoso da applicare loro. È questo un segnale incoraggiante, una sorta di maggiore equità, come tu definivi il meno peggio che si poteva ottenere, o un modo originale per prendere in mano le briglie della decisione su Cipro da parte della Troica dell'Unione Europea?
Da un lato potremmo dire sì, è meno peggio di quello che era stato prospettato la settimana scorsa, e i prelievi sui depositi sopra i 100.000 euro in qualche modo vanno a colpire l'aspetto paradiso fiscale di Cipro, se così possiamo esprimerci. Nello stesso momento, come ricordavi, c'è una bad bank, quindi dei debiti enormi, e non è chiaro oggi chi dovrà farsi carico di questi debiti, o meglio, il forte sospetto è che poi saranno i cittadini ciprioti alla fine dei conti che dovranno farsene carico. Aspettiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, le decisioni della Troica. Già è stato chiarito in maniera incredibilmente esplicita che uno dei motivi per cui i mercati finanziari festeggiano è che il Parlamento cipriota adesso non dovrà esprimersi su queste misure, perché di fatto vanno nella direzione di leggi già approvate nelle scorse settimane. È stato chiarito in maniera incredibilmente esplicita che da oggi è la Troica in qualche modo che si prende in carico la decisione su quali misure dovrà adottare Cipro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. In una parola, ci è stato detto molto francamente che non c'è più una democrazia in grado di decidere, non è il Parlamento, non sono i cittadini ciprioti, ma per l'ennesima volta sono i burocrati del Fondo Monetario, della Commissione Europea, della Banca Centrale a gestire interamente la situazione e a decidere per conto dell'insieme dei cittadini ciprioti che cosa dovrà fare questo Paese nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per rientrare nei parametri finanziari imposti da questo sistema europeo.
E ne parlavamo poco fa insieme a Francesco Grisolia, la sensazione diffusa all'interno della Repubblica di Cipro è quella di essere diventati una colonia dell'Unione Europea. Un'ultima doverosa considerazione, Andrea, parlavi proprio di questo in un tuo articolo pubblicato in questi giorni sul Manifesto. Come può un'economia così piccola mettere in crisi tutto il sistema europeo, facendo schizzare alle stelle lo spread e mettendo in difficoltà, in diretta difficoltà, altri paesi come d'altra parte il nostro stesso? Secondo quale criterio avviene tutto questo? Si tratta di fobie che si diffondono, che vengono diffuse ad arte, di reali interconnessioni che fanno di ciascun pezzo, benché minimo, un tassello irrinunciabile di un sistema comunque instabile o cosa?
Sì, queste sono dei pezzetti di possibile spiegazione, ma come ricordavi, di fatto non c'è un criterio, non c'è una motivazione razionale, se non nel fatto che questa finanza è totalmente fuori controllo e totalmente instabile. L'economia di Cipro è lo 0,2% dell'economia europea, i piani di salvataggio nuovamente sono lo 0,1-0,2% di quanto i governi hanno versato negli ultimi anni per salvare le banche responsabili della crisi, e un minimo importo come questo è sufficiente per gettare nel panico, poi nell'euforia, l'insieme dei mercati europei e non solo europei. Da Wall Street a Tokyo, forti ripercussioni in una direzione o nell'altra sul mercato dei cambi, sulla quotazione dell'oro. Se un segnale così piccolo basta per mandare in una tale fibrillazione l'insieme della finanza, di una finanza così enorme, è il segno che questa finanza è un oggetto totalmente instabile e nuovamente che è necessaria una profonda riforma degli istituti e degli strumenti finanziari, e non certo andare a intervenire solo a valle sulle conseguenze senza considerare le cause strutturali di questa crisi.
Bene, noi ringraziamo Andrea Baranes della Fondazione Culturale Banca Etica e ci ripromettiamo di sentirlo prestissimo per ulteriori ragionamenti su economia e finanza.
Grazie a tutti e alla prossima.
Il tempo a disposizione dell'Alchimista si esaurisce qui. Per contattarci potete consultare il nostro sito www.amisnet.org, scriverci ad amisnet@amisnet.org o cercarci su Facebook digitando semplicemente l'Alchimista. A risentirci!
L'Alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.